Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Per la presentazione del primo artista di oggi mi affido alle parole di uno che ne sa molto, molto più del sottoscritto. Stellare. Lui è davvero originale. Tutto quello che suona ha swing e ha una profonda intelligenza. Wow, potremmo anche chiuderla qui volendo, ma mi rendo conto che mancherebbe qualche piccola informazione, tipo di chi stiamo parlando e chi è l'estensore di un complimento così lusinghiero. Per quest'ultima informazione vi faccio pazientare qualche minuto, mentre per la prima vi accontento subito. Stiamo parlando di Kevin Hayes, pianista, che ha pubblicato un paio di mesi fa Bridges.
Thank you.
Questa è la farfalla Butterfly che apre Bridges, ultimo lavoro di Kevin Hayes, pianista americano qui accompagnato alla batteria da quella forza della natura che risponde al nome di Billy Hart, 83 primavere festeggiate un mesetto fa, e da Ben Street al contrabbasso che suona da 20 anni nel quartetto del grande batterista. Insomma, una bella cricca che si ritrova a un paio di anni di distanza dal progetto All Things Are, bell'album registrato in condizioni non ottimali, in una sala senza pubblico a causa delle restrizioni legate al Covid. Bridges è stato registrato come si deve, senza mascherine e distanziamenti, e presenta una miscela di composizioni originali, quasi tutte di Hayes, tra cui Butterfly, che abbiamo ascoltato, e una firmata da Hart, e una serie di cover da Wayne Shorter ai Beatles, da Bill Frisell a Milton Nascimento, a riprova del fatto che uno dei punti di forza di questo pianista autodidatta e cantante, anche se in questo album suona soltanto, è proprio la versatilità. E probabilmente è questa varietà di influenze che porta a dire che Kevin Hayes è stellare e davvero originale. Per riprendere la citazione con cui abbiamo aperto questa puntata di Bourbon Street. Ora, se il complimento arriva da un pinco pallino qualsiasi, tipo il sottoscritto, può far piacere, ma la cosa finisce lì. Se arriva da un collega stimatissimo, considerato da molti il pianista jazz degli ultimi 30 anni, allora la cosa prende una piega differente. E sì, perché il complimento viene da tale Brad Meldau, con cui peraltro Kevin Hayes ha suonato nell'album Modern Music del 2011. Il prossimo brano che vi propongo ha alcuni punti in comune con quanto abbiamo ascoltato in apertura, ma si differenzia in maniera netta in un aspetto che salterà subito all'orecchio. Anche qui abbiamo un valzer, un bel tre quarti morbido, delicato, e anche qui si sentono influenze di diversi generi. E quindi quale sarebbe la grande differenza? Mettiamola così, cosa c'è di più lontano dall'atmosfera intima di un trio? La risposta è abbastanza ovvia, il suono brillante, lussureggiante e vagamente fracassone di una big band. Thank you. Last Waltz for Livon, dal quarto album della Darcy James Argus Secret Society, una big band di 18 elementi condotta dal signor Darcy James Argus, che non si limita a far roteare la bacchetta, no, lui è proprio il deus ex machina di tutta l'operazione, perché è anche il compositore di tutti i brani di Dynamic Maximum Tension. Questo è il titolo dell'album, che merita una piccola spiegazione. Cos'è la massima tensione dinamica? È una teoria dell'architetto inventore Richard Buckminster Fuller che coniò il termine Dymaction, partendo proprio da Dynamic Maximum Tension. Ecco svelato l'arcano del titolo dell'album. L'altro arcano da svelare è chi è questo Livon, per cui Darcy James Argus ha scritto il brano appena ascoltato. Beh, il titolo, l'ultimo valzer per Livon, fornisce un indizio abbastanza decisivo, soprattutto per gli amanti della musica americana rock degli anni 60-70. Perché l'ultimo valzer è il titolo dell'album di commiato di un grande gruppo che accompagnò la svolta elettrica di Bob Dylan. Quel grande gruppo, capitanato da Robbie Robertson, si faceva chiamare semplicemente The Band e alla batteria sedeva Livon Helm. Il brano che abbiamo ascoltato è un omaggio, naturalmente, a Livon Helm e alla musica della band, che in vari punti viene citata paro paro o adattata a seconda dei casi. Ed è interessante sentire come il compositore e l'arrangiatore Darcy James Argus fa convivere in maniera sorprendente ma anche molto efficace linguaggi che sembrano molto lontani fra di loro. Unire la grande tradizione delle big band con spunti, stimoli, colori nuovi è uno dei suoi tratti distintivi e nel giro di pochi anni, con 4 album all'attivo, la critica ha cominciato a scomodare grossi nomi, paragonandolo per l'approccio e la qualità della scrittura a gente come l'immenso Charles Mingus. La big band di Darcy James Argus è composta, come è facile immaginare, da una schiera di notevoli musicisti. Per questioni di tempo ne cito solo un paio, non me ne vogliono gli altri 16. Sono entrambi trombonisti. Uno è Ryan Keberly, incontrato qualche tempo fa proprio qui a Bourbon Street col suo bell'album Considerando, dedicato alla musica brasiliana. L'altro nome è quello di Jennifer Wharton, eccellente trombonista, che qui ascoltiamo con Be Normal, dall'album Grit and Grace della sua formazione parallela Jennifer Wharton's Bongasm. We'll be right back. Abbiamo ascoltato Be Normal del gruppo della trombonista Jennifer Wharton Bone Gesem. Partiamo da qui. Secondo la Wharton, Bone Gesem è un sostantivo che tradotto dall'inglese significa, cito, un crescendo di eccitazione musicale caratterizzato da sensazioni di piacere centrate nelle orecchie e vissute come accompagnamento all'ascolto di un gruppo di trombonisti. 4 nel nostro caso. Se non fosse abbastanza chiaro lo spirito dell'operazione, aggiungiamo che, sono sempre parole sue, la nostra missione è portare pace, amore e trombone alle masse ignare. Alla voce Sense of Humor siamo messi molto bene. Anche alla voce Determinazione siamo ben piazzati, perché le donne che suonano il trombone non sono tantissime e quelle che suonano il trombone basso, come Jennifer Wharton, ancora meno. E quante di queste musiciste sono anche band leader? Praticamente solo lei o giù di lì. Il terzo album dei Bone Gesem è uscito un paio di mesi fa ed è intitolato Grit and Grace, Grinta e Grazia. Titolo rubato, si fa per dire, alla rivista Forbes, che così sintetizzava le caratteristiche necessarie ad una donna per essere una buona leader. Evitando accuratamente qualsiasi considerazione sull'affermazione in questione, limitiamoci a riportare che la Wharton ne rimase abbastanza colpita e decise di appropriarsi di questa immagine. Il disco è una sorta di manifesto femminista e il segno più evidente è la firma dei brani presenti su Grit and Grace. In tutti i casi è una firma femminile, tra cui naturalmente anche quella di Jennifer Wharton. Grit and Grace è un disco estremamente godibile che merita più e più ascolti. Per il prossimo brano in scaletta ci spostiamo dagli Stati Uniti all'Inghilterra e passiamo dalla culissa del trombone alla chitarra e alla voce di Rosie Frater-Taylor. Darling, now you see there ain't no turning back. Can I hold your hand? Just trying to understand. Oh, lately I've been reading between the lines. Whatever you say you want, when all said and done. Feeling like I'm learning this the hard way, 'cause we give me, take me. Give and Take. La voce e la chitarra sono quelle di Rosie Frater Taylor, giovane chitarrista inglese che si sta rapidamente affermando come una delle più interessanti realtà in quella terra di nessuno, chiamiamola così, in cui si incontrano folk, rock, canzone d'autore e jazz. Il pezzo che abbiamo ascoltato è una degna dimostrazione dell'assunto. Si passa con nonchalance dalla bossa nova alla fusion jazz rock della solo finale. La ragazza si è fatta notare presto per la notevole padronanza dello strumento e del resto se nasci e cresci in una casa piena di musica grazie alla mamma cantante e al papà batterista è probabile che qualcosa ti rimanga appiccicata addosso. Il debutto è del 2018 con una serie di provini registrati a soli 16 anni. Il secondo album, il primo ufficiale, Bloom, del 2021, la catapulta all'attenzione della critica. E chissà cosa succederà con la pubblicazione di Featherweight, prevista per febbraio. Il disco è stato preceduto da un paio di brani, tra cui la canzone che abbiamo ascoltato, Give and Take. In questi anni sono fioccati i complimenti di molti addetti ai lavori, ne cito uno solo, piuttosto pesante. Such a Connection with the Guitar, tradotto liberamente, è un tutt'uno con la chitarra, firmato Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin, così, tanto per. Il prossimo protagonista di Bourbon Street, anche lui è giovane, non ha ancora 30 anni, eppure lui si è beccato una serie di complimenti che la metà basta. Solo che al posto della 6 corde, qui ci troviamo di fronte a un paio di bacchette e diverse decine di barre d'acciaio. Thank you. Il brano appena proposto presenta un paio di insidie. Primo, come diavolo si pronuncia il nome del musicista? Simon Mulier o Simon Mouillet? La versione corretta è quest'ultima, perché il ragazzo viene da Parigi. Secondo, che mi rappresenta il titolo del brano Icaro? Si riferisce forse al leggendario aviatore che si avvicinò troppo al sole? No, in questo caso la risposta è più da settimana enigmistica. Cosa si ottiene se si legge al contrario Horace, nome proprio dell'autore del brano? Il nome completo è Horace Silver, storico pianista, pioniere dell'art bop. Icaro è uno dei 9 standard che Simon Mouillet ha scelto per Inception, il suo ultimo lavoro in trio con Luca Alemanno al contrabbasso e Yongku Kim alla batteria. Oltre al pezzo di Horace Silver che apre l'album, troviamo brani di Jobim, McCoy Tyner, Mingus, Miles Davis e via elencando, tutti suonati con invidiabile maestria. Fin da quando ha cominciato nel 2015, il giovane parigino ha attirato subito l'attenzione della critica e di colleghi molto illustri. Uno di questi dice: «Non ho mai sentito qualcuno suonare il vibrafono così». Un altro rincara la dose: «Il miglior vibrafonista che ho mai incontrato». Investiture impegnative, soprattutto se vengono da gente come, nell'ordine, Herbie Hancock e Quincy Jones. Il giochino delle citazioni non finisce qui, ce n'è ancora una e poi dopo, giuro, la smetto, anche perché siamo quasi alla fine della puntata. Thank you. Da Solo Game, album uscito un mesetto fa, abbiamo ascoltato Don't You Worry About a Thing, una delle tante gemme di Stephen Hardaway Morris, noto ai più come Stevie Wonder. Allora, togliamoci subito il dente. Ecco la citazione sul pianista appena ascoltato. Mi lascia a bocca aperta ogni volta che lo sento. È profondo a tutti i livelli. Tocco, contrappunto, rilassamento assoluto, swing, trasparenza delle idee, non importa quanto densa sia la trama. Ti porta attraverso l'intero spettro emotivo, gioia imperscrutabile inclusa. È completamente radicato e completamente originale allo stesso tempo. Se avete la possibilità di ascoltarlo, non perdetevela. Sta silenziosamente rivoluzionando il modo di suonare il pianoforte jazz, anzi, in realtà è il modo in cui si suona il pianoforte tout court. La traduzione è praticamente letterale e lascia poco spazio ad interpretazioni. Questo è un giudizio da 110 elode, senza se e senza ma. L'estensore del panegirico è ancora lui, Brad Meldau. Il destinatario di queste belle parole è Sullivan Fortner, che secondo molti, non solo Meldau, sarà la prossima pietra di paragone del pianismo jazz. Solo Game, quarto album di Sullivan Fortner, è un doppio CD prodotto da un altro grande pianista, Fred Hirsch, diviso in due. La prima parte, solo, vede Fortner al piano alle prese con la rilettura di diversi standard. Nella seconda parte, Game, prevale l'aspetto sperimentale, con Sullivan che passa a piani elettrici e sintetizzatori assortiti. Sulla carta sembra una scelta azzardata, all'ascolto funziona in maniera eccellente. Siamo ormai in chiusura di questa puntata post-natalizia di Bourbon Street e per salutare al meglio cenoni, pacchi e nastrini colorati vi lascio con un brano che ha accompagnato decine di Natali, tratto dalla colonna sonora di un delizioso cartone animato che vede protagonisti un bambino dalla testa grossa, svariati marmocchi dalla battuta pronta e arguta e un irresistibile bracchetto molto stiloso. Trasmesso per la prima volta nel 1965, ha avuto un tale successo da diventare un appuntamento fisso dei palinsesti televisivi natalizi. Buon Natale Charlie Brown deve molto naturalmente al genio di Schulz, creatore degli immortali Peanuts, ma deve molto anche al tocco raffinato del pianista che fu chiamato a comporre la colonna sonora, che ebbe un ruolo molto importante nel successo presso il pubblico e che per molti ha rappresentato il primo contatto con la musica jazz. Con Christmas Time Is Here del trio di Vince Guaraldi, Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'ascolto e vi augura una buona continuazione.